Perfetto Giorno con Maria Piera Ceci.
I cittadini europei potranno tornare a viaggiare quest'estate con passaporto vaccinale oppure se guariti dal coronavirus o ancora con tampone negativo. La Commissione europea presenta il pass Covid, il certificato sarà vincolante per gli stati membri. Così aiutiamo gli stati a tornare a viaggiare, spiega la Ursula von der Leyen. Vaccini in attesa della risposta dell'EMA domani su AstraZeneca, il ministro Speranza assicura, eventi non incrinano la nostra fiducia, la campagna va avanti, in arrivo norme per coinvolgere farmaci ed infermieri. Il presidente dell'Agenzia Italiana del Farmaco, Giorgio Palù, dice: il rapporto rischio-benefici di AstraZeneca è nettamente a favore dei benefici, ora mi aspetto dall'EMA una valutazione sui rischi della pillola sulle donne. Nel pomeriggio l'incontro fra il premier Draghi e i ministri interessati da sciogliere gli ultimi nodi del decreto sostegni atteso in Consiglio dei Ministri venerdì. Mattarella nell'anniversario dell'Unità d'Italia, nella pandemia la nazione ha mostrato spirito di democrazia e coesione. Scuola, il sottosegretario all'istruzione Rossano Sasso a Radio 24, oggi i dati non consentono la riapertura, attenzione però ai più piccoli che fanno più fatica a seguire la didattica a distanza. Due le cose da fare, diminuire il numero di alunni per classe e dotare le aule di impianti di ventilazione meccanica. Sci alpino, Sofia Goggia conquista la Coppa del Mondo di discesa libera dopo la cancellazione per maltempo delle due libere in programma oggi. Ad Auckland invece sfuma il sogno di Luna Rossa. Queste dunque le notizie che affronteremo in effetto giorno nel corso di questa ora che passeremo insieme. In apertura, lo sentivamo proprio in questi minuti, sta parlando Ursula von der Leyen e sta parlando di un tema davvero molto importante, sta parlando naturalmente di vaccini ma anche del passaporto vaccinale. I cittadini europei potranno tornare a viaggiare quest'estate con passaporto vaccinale oppure se avranno un tampone negativo oppure se guariti dal coronavirus, dunque immuni. La Commissione europea dunque presenta il pass Covid, ma ne parleremo più diffusamente nella seconda parte di Effetto Giorno. Ora le altre notizie. E ripartiamo naturalmente dai vaccini, che è il tema davvero di giornata. Domani la riunione dell'Agenzia del Farmaco Europea EMA dopo lo stop al vaccino AstraZeneca. Questa mattina invece le parole del Ministro della Salute Speranza. La campagna vaccini va avanti, dice, illustrando le linee guida del Piano Sanitario Nazionale.
Il governo italiano considera i vaccini la prima vera chiave per chiudere la stagione così difficile che stiamo vivendo da oltre un anno.
Queste le parole del ministro della Salute Roberto Speranza in audizione alle commissioni di Camera e Senato. Dopo la sospensione di AstraZeneca, l'auspicio è che domani possa arrivare una risposta dall'EMA, dice il ministro. La campagna di vaccinazione va avanti e dovrà accelerare. Siamo al lavoro su due interventi normativi per favorire l'impegno di farmacie e infermieri. Ciò che serve ora è un piano nazionale di ricostruzione per la salute, a partire dal potenziamento dei servizi territoriali.
Occorrerà in primo luogo considerare la casa come primo luogo di cura e prevenzione.
Altri punti: la creazione della casa di comunità per un ECG, un consulto e così via, rafforzare gli ospedali di comunità, un ponte tra la casa, le strutture ospedaliere e poi il One Health che lega salute, ambiente e clima. Tra le priorità la trasformazione digitale del Servizio Sanitario Nazionale. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Austria e altri 5 paesi europei, Lettonia, Bulgaria, Repubblica Ceca, Slovenia e Croazia, hanno espresso preoccupazione al presidente del Consiglio europeo Charles Michel riguardo le possibili lacune nella distribuzione del vaccino fra gli stati membri. Intanto l'OMS assicura il vaccino Johnson & Johnson è consigliato anche nei paesi in cui stanno circolando le diverse varianti del Covid.
Saranno i medici, supportati da specifiche equipe, a somministrare il vaccino anti-Covid nelle farmacie laddove sarà possibile equipaggiare gli spazi. Tra le opzioni previste per limitare i ritardi dovuti alla sospensione di AstraZeneca c'è anche il ricorso a turni straordinari per il personale addetto alle vaccinazioni con l'allungamento degli orari quotidiani. E mentre sono in corso i controlli sul vaccino di Oxford, l'OMS Europa ribadisce che il numero di eventi gravi verificatisi a seguito di vaccini contro il Covid è stato estremamente basso rispetto ai milioni di vaccinati. È importante che le campagne continuino genuino, sottolinea l'OMS, comunicando che il vaccino Johnson & Johnson è consigliato anche nei paesi in cui stanno circolando le diverse varianti del Covid. Dal canto suo, il primo ministro francese Jean Castex ha dichiarato che appena la sospensione sarà ritirata dall'EMA si farà vaccinare con AstraZeneca, mentre il Regno Unito fa sapere che dopo aver coperto la quasi totalità degli over 70 è pronto ad inoculare il vaccino di Oxford anche ai cinquantenni. Il rapporto rischi e benefici sui vaccini è nettamente a favore dei benefici, ha detto il presidente dell'AIFA e ormai membro del CTS Giorgio Palù, il quale ha osservato che le trombosi provocate in alcuni casi sulle donne dopo le vaccinazioni possono essere legate ad effetti di coagulazione dovuti alla pillola anticoncezionale, ma occorre aspettare le valutazioni dell'EMA, ha detto Palù a Porta a Porta. Dalla Lombardia intanto la notizia che tutti gli over 80 riceveranno il primo vaccino entro Pasqua. Se dovessimo tornare a vaccinare anche con AstraZeneca, questa settimana dovremmo raggiungere il milione di cittadini che hanno ricevuto almeno la prima dose, le parole del direttore generale del welfare lombardo Giovanni Pavesi. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Da lunedì 15 marzo, quando quasi tutta l'Italia è passata in zona rossa, gli spostamenti sono diminuiti, ma nessuna regione registra cali paragonabili al lockdown di marzo-aprile 2020. Le regioni che soffrono di più sono Lazio, Puglia, Lombardia, Piemonte e Campania. È quanto rivela il progetto City Analytics di Enel, che stima la variazione degli spostamenti e dei chilometri percorsi dai cittadini. Sergio Gambacorta, responsabile Smart Cities, nell'intervista di Livia Zancaner.
Lunedì 15 marzo le regioni che sono passate in rosso hanno registrato un calo degli spostamenti aggregati. Un dato interessante è quello della regione Lazio, dove lunedì abbiamo registrato un 28% in meno di movimenti rispetto alla settimana precedente. Anche le altre regioni hanno registrato dei spostamenti in calo, tuttavia in linea con il periodo pre-emergenza. Parlando delle città, è da sottolineare come lunedì a Roma in particolare ci sia stato un 35% in meno di movimenti, mentre a Milano, anche lei passata in zona rossa, abbiamo avuto un meno 12% di movimenti.
I cali però non sono paragonabili al lockdown di marzo-aprile dell'anno scorso?
No, i cali non sono ancora paragonabili. Mettendo un attimino a confronto, marzo in questo momento sta facendo registrare a livello nazionale un meno 3,45%. Marzo 2020 ha fatto registrare un meno 39,11%.
Sono oltre 1 milione le famiglie che hanno percepito il reddito di cittadinanza a febbraio, per 2.300.000 persone coinvolte. 564 euro la media dell'assegno, i dati arrivano dall'osservatorio dell'INPS. Oltre 2/3 dei percettori del reddito sono residenti al sud. La sola Campania incassa 1/4 dei sussidi totali, per un importo medio di poco più di 600 euro. Nel pomeriggio l'incontro fra il premier Draghi e i ministri interessati da sciogliere gli ultimi nodi del decreto sostegni.
Un vertice pomeridiano con il presidente del Consiglio Mario Draghi servirà a definire il decreto sostegni che dovrebbe approdare venerdì in Consiglio dei Ministri. L'impianto generale del provvedimento è definito, ma manca la sintesi politica, e a questo serve l'incontro tra Draghi e i ministri delle forze di maggioranza. Il decreto, riassume la vice ministra all'economia Laura Castelli, impiegherà integralmente i 32 miliardi ricavati dall'ultimo scostamento di bilancio autorizzato dal Parlamento. 12 miliardi saranno così destinati alle imprese, con un fondo specifico per la montagna, 6 miliardi andranno alla salute, di cui 5 al piano vaccini, e poco meno di 10 miliardi saranno riservati agli aiuti per famiglie e lavoro. Il governo intanto è impegnato anche nella definizione del recovery plan. Il 25 marzo, annunciano i ministri Brunetta e Carfagna, partirà la procedura per assumere 2.800 tecnici al sud, funzionali alla messa a punto del piano. I progetti da includere nel recovery plan, puntualizza il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, saranno monitorati sistematicamente e senza avanzamento dei lavori, avverte, ci sarà lo stop ai fondi. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Giorgetti, che in audizione alla Commissione Trasporti della Camera è tornato anche su Alitalia. Il piano della Newco deve avere il parere del Parlamento, ha detto. Non dobbiamo ripetere gli errori del passato, tema fondamentale la discontinuità. La Newco non deve essere parente con Alitalia, così Giorgetti, secondo cui servono strumenti per chi non potrà essere accolto a bordo della Newco. Nel giorno dell'anniversario dell'Unità d'Italia, il presidente Mattarella elogia la nazione per la reazione alla pandemia.
L'Italia, colpita duramente dall'emergenza sanitaria, ha dimostrato ancora una volta spirito di democrazia, di unità e di coesione. Queste le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in una dichiarazione per il 160° anniversario dell'Unità d'Italia, della Costituzione, dell'inno e della bandiera. Nel distanziamento imposto dalle misure di contenimento della pandemia ci siamo ritrovati più vicini e consapevoli di appartenere ad una comunità capace di risollevarsi dalle avversità e di rinnovare, ha ribadito il capo dello Stato. La celebrazione odierna, poi aggiunto, ci esorta nuovamente ad un impegno comune e condiviso nel quadro del progetto europeo per edificare un paese più unito e solido, condizione necessaria per una rinnovata prosperità e uno sviluppo equo e sostenibile. Mattarella ha poi rivolto un pensiero e l'omaggio di tutto il popolo italiano ai cittadini che hanno contribuito a costruire il nostro paese. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Speriamo che dopo questo lockdown ci sia un nuovo rinascimento della cultura, così il ministro della cultura Dario Franceschini in collegamento video con il Museo Nazionale del Risorgimento di Torino proprio per i 160 anni dell'Unità d'Italia. Dobbiamo rimboccarci le maniche, ha detto, la cultura deve essere il motore della ripartenza. Siamo alla cronaca, la Guardia di Finanza di Rieti ha denunciato per truffa aggravata e falso 133 persone che per ottenere contributi e strutture abitative emergenziali legati all'emergenza terremoto del 2016 avrebbero dichiarato, senza che fosse vero, di dimorare stabilmente ad Accumoli e a Matrice prima del sisma del 24 agosto 2016. Operato con successo all'ospedale Regina Margherita della Città della Salute di Torino, un bambino di 7 anni che ha atteso, pensate, il trapianto per 525 giorni in ospedale, collegato ad un cuore artificiale. Il bambino sta bene ed è già stato dimesso. Siamo alla pagina sportiva, fra calcio, sci e vela rossa, più sci e vela rossa oggi che calcio, mi dispiace per te Carlo, è così.
Sì. Una notizia buona e una cattiva. Quale vuoi prima? Ti do quella buona, cioè Sofia Goggia ha vinto senza gareggiare perché l'ultima libera della stagione è stata cancellata.
Un bel colpo di fortuna.
Sì, anche perché insomma era rientro dopo grave infortunio, rientro a tempi di record, però non c'è stato bisogno di correre perché senza gareggiare ha vinto la Coppa del Mondo di discesa libera e questa è la notizia buona. Quella cattiva che ti devo però dare è quella relativa a Luna Rossa che ha perso, però lì era davvero impresa disperatissima dopo le ultime regate, ha perso ancora una volta 7-3 Coppa America che rimane a New Zealand, rimane un eccellente finale di Luna Rossa che ci ha tenuti incollati fino al 3-3, lo ricordiamo, poi un po' di sfortuna, qualche errore. Insomma, New Zealand imbattibile sul mare di casa.
Niente da fare. Lo dicevamo del resto ieri che le speranze erano davvero poche. E vabbè. Carlo, di tutto questo parlerai poi fra poco in tutti i convocati. Sì. Grazie
anche
mille.
Di calcio, eh?
Non facevo fatica a immaginarlo. Grazie Carlo. Ciao, noi ci fermiamo dopo per qualche istante.
Effetto giorno.
I cittadini europei potranno tornare a viaggiare quest'estate con passaporto vaccinale oppure con un tampone negativo oppure se guariti dal coronavirus. La Commissione europea presenta il pass Covid, il certificato sarà vincolante per gli stati membri e ammetterà tutti i vaccini disponibili sul mercato. Così aiutiamo gli stati a tornare a viaggiare, spiega Ursula von der Leyen. E sempre sui vaccini, in attesa della risposta dell'EMA domani su AstraZeneca, il ministro Speranza assicura eventi che non incrinano la nostra fiducia, la campagna va avanti, in arrivo norme per coinvolgere farmacie ed infermieri. Nel pomeriggio l'incontro fra il Premier Draghi e i ministri interessati da sciogliere gli ultimi nodi del decreto sostegni, atteso in Consiglio dei Ministri venerdì. Mattarella nell'anniversario dell'Unità d'Italia, nella pandemia, dice il capo dello Stato, la nazione ha mostrato spirito di democrazia e coesione. E poi lo sport, l'avete sentito poco fa, Sofia Goggia conquista la Coppa del Mondo di discesa libera di sci dopo la cancellazione per maltempo delle due libere in programma oggi in Svizzera, invece ad Auckland sfuma il sogno di Luna Rossa. E torniamo a parlare del passaporto vaccinale europeo, perché proprio in questi minuti c'è stata la presentazione in Europa. Allora, il punto è in diretta con Sergio Nava, che ha seguito per noi la conferenza stampa. Sergio, dici tutto, perché davvero siamo tutti molto interessati, vogliamo tornare a muoverci.
Ciao Piera, sì, innanzitutto la conferenza stampa è ancora in corso, perché appunto si tratta di un tema molto atteso e i giornalisti stanno ponendo diverse domande alla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Quello che possiamo dirvi è che si è ovviamente parlato molto del certificato verde digitale. Non si chiama passaporto perché i tedeschi non volevano rendere col nome questo documento,
non gli piaceva, quindi certificato verde si chiamerà. Vabbè.
Certificato verde, sì, sembra più una cosa legata al green, in realtà green legata card. Alla salute, perché la Germania fondamentalmente temeva che per associazione si pensasse fosse un lascia passare per varcare i confini a piacimento. Così
ma
non
al
è,
di là del nome, a che cosa servirà questo passaporto?
Allora, questo passaporto fornisce una base vincolante per gli stati membri, è importante la parola vincolante, per riconoscersi a vicenda i vaccinati.
Diritto. Mm-hmm.
Sì, esatto, sostanzialmente tre categorie, i vaccinati, le persone che hanno fatto un test nelle 48 ore, 72 ore precedenti e che quindi insomma sono negative, e chi può attestare di aver avuto il coronavirus e di esserne guarito. Questa è fondamentalmente la base. Altra cosa importante, dovrebbero essere riconosciuti tutti i vaccini, anche quelli non approvati dall'EMA, perché c'è una parte dei paesi europei che sta usando lo Sputnik, per esempio.
Ricordiamolo. Mm-hmm.
E quindi diciamo questa è un po' la base.
Vogliamo sentirla Ursula von der Leyen?
Sì,
what is the function of this certificate? It shows or states whether the person has either been vaccinated or
quello che stavi dicendo,
esatto.
Dunque, Sergio.
Mm-hmm. Esatto. Questo la commissione cosa intende fare? Intende costruire un'infrastruttura da qui a insomma si spera maggio, massimo giugno, perché poi inizia la stagione estiva, e nel frattempo questa proposta deve essere approvata anche dai paesi membri e dall'Europarlamento, quindi è una corsa contro il tempo sia politica, perché deve essere approvata, sia anche a livello di infrastruttura che va costruita, la infrastruttura che costruirà la Commissione Europea. Però attenzione, c'è un'altra sfida riguardo ai paesi, tra cui l'Italia, e avere un database aggiornato, un database di chi si è vaccinato, un database anche di chi è guarito dal coronavirus, perché poi tecnicamente cosa avremo in mano noi cittadini europei quando vorremmo muoverci tendenzialmente, ecco, per le vacanze estive? Un certificato cartaceo oppure digitale, quindi si può presumere un'app con un QR code che si presenta ai confini e la guardia di confine comunque
verificherà
l'ufficiale.
Mm-hmm. E questo mi preoccupa, perché insomma le app da noi non hanno avuto molta fortuna in questa pandemia, però vabbè, speriamo bene. Si è parlato moltissimo anche di vaccini, naturalmente, in questa conferenza stampa, vedevo dalle agenzie.
Sì,
e si è un po'
sì.
Arrabbiata anche la von der Leyen con la Gran Bretagna, mi sembra di capire da un titolo che ho scorto fra le agenzie.
Diciamo che i bersagli sono stati sia la Gran Bretagna, perché appunto la stessa von der Leyen diceva abbiamo dato 10 milioni di dosi di vaccino alla Gran Bretagna, non è tornato niente, ma ha anche poi ricordato che hanno dato 41 milioni di dosi in generale a 33 paesi e non è praticamente tornato niente. Non ci abbiamo fatto una figura di un blocco molto generoso, ma forse poco furbo.
Siamo stati molto generosi, ma adesso siamo un po' a corto. Mm.
Però ecco, Piera, arriviamo ai dati, perché sono molto importanti i dati che la Commissione ha fornito proprio pochi minuti fa, riguardano il primo e il secondo trimestre, parliamo di vaccini che o sono arrivati o devono arrivare. Allora, sul primo trimestre...
Quindi distribuiti ai vari paesi in totale? Mm?
I vaccini arrivati, diciamo, che l'Europa ha messo a disposizione,
okay,
a tutti e 27 i paesi. Mm-hmm. Allora, nel primo trimestre, che si chiude il 31 marzo, a calcoli fatti sono 106 milioni di dosi, 66 milioni BioNTech, 10 milioni Moderna, e su questo la von der Leyen ha precisato che entrambi hanno rispettato gli ordini, mentre poi ha detto AstraZeneca da 90 milioni è scesa a 30 milioni, quindi un terzo solamente. Insomma, poi su AstraZeneca c'è sia il problema relativo alle consegne, sia il problema che dovrebbe essere risolto domani relativo alla sicurezza. Aspettiamo su questo,
però mi sembra che si vada verso uno sdoganamento della AstraZeneca.
Improbabile sdoganamento, sì. Il secondo trimestre diventa cruciale, perché il secondo trimestre è importante sia per far ripartire l'economia se si vaccinano più persone, sia per fare da volano alla stagione turistica, perché arriviamo già a maggio-giugno. E allora qui la von der Leyen ha dato una previsione di 360 milioni di dosi, di cui 55 milioni di Johnson & Johnson, che è monodose, non dimentichiamolo, quindi vaccina 55 milioni di persone. Gli altri invece bisogna calcolare prendendo la doppia dose, abbiamo 200 milioni di dosi BioNTech, 35 milioni Moderna e ancora una volta AstraZeneca. AstraZeneca consegnerà un po' meno, 70 milioni di dosi anziché le 80 previste, però a conti fatti sono ben oltre i 300 milioni inizialmente preventivati, e quindi questa, se tutto viene rispettato, è una buona notizia.
Eh sì, insomma sono diverse dunque le buone notizie che sono arrivate oggi da Bruxelles, intanto che forse, insomma, anche bisognerà vedere anche le curve come vanno naturalmente, però insomma forse davvero quest'estate potremo in qualche modo muoverci all'interno dell'Europa con questo certificato verde. E poi il punto sulle dosi in arrivo, anche queste fanno ben sperare, in attesa poi domani della decisione delle comunicazioni di Bruxelles e dell'EMA su AstraZeneca. Grazie a Sergio Nava per averci fatto il punto su questo importantissimo tema. E noi invece adesso ascoltiamo un po' di musica.
Loro non sanno di che parlo, vestiti sporchi fra di fango, giallo di siga fra le dita, io con la siga camminando. Scusami.
E naturalmente le avete sicuramente riconosciuti, sono i Maneskin, vincitori dell'ultimo Festival di Sanremo. Poco fa la conferenza stampa, forse addirittura non è neanche finita, Marta Cagnola, che hanno detto?
No, si è appena conclusa. Beh, continuiamo a parlare di Europa, Piera, perché abbiamo finito coi vaccini, ma si parla sempre di Europa, perché sai, loro hanno vinto Sanremo e andranno all'Eurovision Song Contest,
certo.
E c'è un po' di così, no, di perplessità sul fatto che abbiano dovuto cambiare due parole del testo.
Cos'è che non andava bene?
Allora, due parolacce, io non le dico, tutte e due iniziano con la C. Una è singolare, l'altra è plurale, duale. Okay. Ok, abbiamo capito. Allora, la verità è che qualcuno poi ha detto: ah, si sono autocensurati. No, il regolamento dell'Eurovision Song Contest prevede che non ci siano parolacce nelle canzoni. E non è una questione di politically correct o di autocensura, semplicemente è una trasmissione, una gara canora che va in onda in 40 paesi con sensibilità
molto diverse
certo. E quindi diciamo che questo è un terreno comune, non si possono...
Tra l'altro le regole per accedere all'Eurovision sono molto severe anche dal punto di vista politico, no? Perché anche quest'anno ci sono stati problemi per alcuni gruppi che non hanno potuto partecipare.
Sì, allora ci sono problemi ancora per quanto riguarda la Bielorussia, ci sono problemi per quanto riguarda il cantante della Macedonia del Nord. È un problema perché viene trasmesso anche in paesi che hanno non solo una sensibilità diversa, ma talvolta hanno anche regimi politici
un po'
diversi.
Quindi insomma, ecco. se abbiamo dovuto tirar via due parole, c'è andata anche...
Ma infatti loro stessi hanno detto: ma ragazzi, ma noi portiamo comunque la stessa canzone, portiamo la nostra sonorità, non saranno quelle due parole. Loro hanno detto, secondo me in maniera molto intelligente, si tratta di buonsenso.
Assolutamente.
Mi piace molto questa espressione da parte di ragazzi di 20
anni. Anche perché la canzone
detto.
È bella, quindi non saranno quelle due parole.
Sì, tra l'altro pare che fosse sotto esame solo una delle due, non voglio entrare nel dettaglio su quale.
Poi finita la diretta me le dici, Marta.
Però insomma hanno deciso che vengono tolte.
Come vanno
entrambe
le vendite e quant'altro di questa canzone? Perché la settimana scorsa abbiamo fatto il punto io e te, non andava, cioè sì, andava
no,
bene,
no,
ma
vanno
diciamo,
bene. Ecco. Allora diciamo che non sono tra i più trasmessi dalle radio, appunto le radio con programmazione musicale, vanno bene nello streaming. È una canzone, è un po' particolare, diciamo che non è proprio il target radiofonico per il quale altri pezzi sono insomma più leggeri, anzi leggerissimi, sono più indicati. Però no. Adesso l'importante è vedere come venderà e come verrà ascoltato in streaming questo Teatro d'Ira volume 1, che esce il 19 marzo. Loro ovviamente ci tengono molto, non solo perché è insomma un album importante, l'album dei vincitori di Sanremo, ma anche perché sarà il volano di un tour. Le prime quattro date già sold out, aggiunte altre 17 date.
Accidenti. Allora poi ci terrai aggiornata.
Dal 14 perché... dicembre, ragazzi, ovviamente c'è tutto il tempo.
Hai voglia. Grazie, sì. Grazie a Marta Cagnola. E noi chiudiamo parlando di scuola, perché la scuola non si arrende, ha detto ieri il ministro dell'Istruzione Bianchi, scuola che intanto resta chiusa per 8 alunni su 10 questa settimana. Oggi i dati non consentono la riapertura, ha ribadito il sottosegretario all'Istruzione Rossano Sasso a 24 mattino al microfono di Alessio Maurizi.
Oggi i dati non consentono di poterle riaprire. Il punto è che purtroppo dall'inizio della pandemia le scelte politiche effettuate si sono rivelate, a voler essere generosi nel giudizio, totalmente inefficaci. Chiaro è che soprattutto per le fasce più piccole, mi riferisco alla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria e anche alla vecchia scuola media, insomma alla scuola secondaria di primo grado, l'attenzione è particolare perché è evidente che parliamo delle fasce pedagogicamente parlando più deboli di fronte alla didattica a distanza. Il mio impegno è quello di lavorare però da subito, perché c'è tempo, ci sono soldi, ci sono risorse, per fare in modo che se queste dannate curve non diminuiscano nei prossimi mesi, la scuola non sia sacrificabile. Mi riferisco alla messa in sicurezza degli ambienti scolastici. Ci sono due cose da fare subito. Il primo è diminuire il numero di alunni per classe. Il secondo è quello di dotare le aule di impianti di aerazione, di ventilazione meccanica.
Effetto giorno.
La Commissione europea presenta il pass Covid, i cittadini europei potranno viaggiare quest'estate con certificato vaccinale oppure con tampone negativo oppure se guariti dal coronavirus. Il certificato sarà vincolante per gli stati membri. Von der Leyen, l'obiettivo è avere 70% degli europei vaccinati entro l'estate. E in attesa della risposta dell'EMA domani su AstraZeneca, il ministro Speranza assicura eventi che non incrinano la nostra fiducia. La campagna va avanti, in arrivo norme per coinvolgere farmacie ed infermieri. Nel pomeriggio l'incontro fra il premier Draghi e i ministri interessati da sciogliere gli ultimi nodi del decreto sostegni atteso in Consiglio dei Ministri venerdì. Usura, a Roma vittime raddoppiate nell'ultimo trimestre, ora rivolgersi agli sportelli anche nuove categorie come palestre e imprenditori del settore turistico e culturale. Ne parleremo fra pochissimo con Concommercio Roma.
Il punto di Alberto Orioli.
Il secondo paese più vecchio del mondo nell'età dei suoi abitanti festeggia i 160 anni della sua unificazione, che in tempi storici significa uno stato poco più che adolescente, e la Repubblica, creata 75 anni fa, è, sempre secondo i calendari della storia, ancora in fasce. Come sottolineava il presidente Carlo Azeglio Ciampi, l'Italia è uno dei pochi paesi creato dalla lingua e non dalla spada, e forse c'era prima l'italiano degli stessi italiani, che ancora cercano in verità il modo di essere abitanti di un paese che sia meno diseguale e polarizzato di com'è in realtà. Un paese che in 75 anni ha cambiato 68 governi e non ha ancora capito come uscire da questo virus che ammorba la politica. La pandemia, quella del Covid invece del virus vero, ci rende più consapevoli di quanto siamo capaci di essere una comunità coesa e solidale, come ha sottolineato il presidente Sergio Mattarella. E ci ricorda che questo bellissimo compleanno ci viene dalle radici del Risorgimento, attecchite poi nella Resistenza, diventata matrice nelle idee e nei valori di ciò che siamo oggi. Un paese capace di reagire anche in modo sorprendente di fronte alle difficoltà, grazie alle mobilitazioni delle sue energie, dei suoi giovani innanzitutto. Giovani però che l'Italia sembra aver via via dimenticato. Se le celebrazioni servono a qualcosa, questo compleanno forse è bene che sia tutto dedicato a loro.
In attesa dei nuovi sostegni economici, lo sentivamo, il governo è al lavoro sul nuovo provvedimento e intanto sono sempre di più le categorie in difficoltà. A Roma raddoppiate nell'ultimo trimestre le vittime dell'usura, ora a rivolgersi agli sportelli anche nuove categorie. Ne parliamo con Luigi Ciatti, presidente dell'ambulatorio antiusura Onlus di Confcommercio Roma. Buongiorno Ciatti.
Buongiorno, bentrovati.
Allora, dicevamo, nuove categorie che purtroppo bussano alla vostra porta per chiedere aiuto. Di chi si tratta? Di chi stiamo parlando? Quali categorie?
Ma intanto stiamo parlando degli effetti del Covid su un fenomeno che esiste purtroppo da sempre, che è l'usura. Ma il Covid e la gestione del Covid ha determinato alcune modifiche sostanziali dell'usura e di questa nuova categoria di soggetti potenzialmente vittime dell'usura. Parliamo di persone, famiglie, soggetti che fino a qualche tempo fa, un anno fa, prese a tutto, pensavano meno che...
La sentiamo malissimo, facciamo fatica a parlare, a sentire cosa dice, parli forte e chiaro, altrimenti non capiamo nulla.
Dicevo che si tratta di categorie che fino ad un anno fa non pensavano mai di dover venire ai nostri sportelli e chiedere aiuto.
Chi sono?
Colpite evidentemente da questo fenomeno. La categoria principale è chiaramente legata all'attività di ristorazione, a tutti i settori del turismo e al terziario in genere, cioè quelle categorie che hanno visto da un giorno all'altro cessare la loro attività economica, fermarsi, abbassare la serranda e non hanno però, devo dire, avuto fino ad oggi aiuti compatibili con la situazione di crisi che si è generata.
Quindi ristoratori che finiscono vittime dell'usura e quindi poi ricorrono a voi per essere aiutati, ma ci sono altre categorie che mi hanno anche un po' stupito, in realtà neanche tanto visto quello che sta succedendo, però ad esempio il fenomeno delle palestre, non credo che in passato questo fenomeno esistesse, cioè palestre che chiudono, sono in difficoltà e devono rivolgersi agli usurai.
No, questo è un fenomeno tutto nuovo e come dicevamo tutto effetto del Covid. Noi abbiamo avuto diverse attività sportive di palestre che hanno chiesto il nostro aiuto, ci hanno raccontato di avere sostanzialmente rifiutato, di essersi trovati ad un passo o comunque dentro la palestra usurai e per fortuna hanno capito la gravità della situazione, hanno capito che finire in mano ad usurai è la cosa peggiore che si possa fare e si sono rivolte a noi, perché dobbiamo anche dirlo, esistono dei fondi di aiuto per queste situazioni e per queste persone, fondi che sono messi in campo dal MEF, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che servono proprio a sottrarre le persone che sono a rischio usura dal pericolo di cadere per usura.
Ma che cosa raccontano queste persone che arrivano da voi e chiedono aiuto? Appunto, lo ricordiamo, sono operatori nelle palestre, imprenditori del settore turistico, culturale e anche ristoratori. Gli aiuti che stanno arrivando in realtà non sono né puntuali né sufficienti?
Assolutamente no, e ormai siamo ad un anno dall'inizio di questa pandemia. Le cose che ci raccontano sono sostanzialmente sempre le stesse, e cioè io non ce la faccio più ad andare avanti, gli aiuti non sono arrivati e quindi io o chiudo o cedo la mia attività ai criminali o chiedo soldi in prestito agli usurai. Sono tre domande tremende, evidentemente, tutte e tre ci spaventano, tutte e tre dobbiamo dare una risposta concreta, un aiuto ed un'alternativa soprattutto.
Grazie mille a Luigi Ciatti, presidente dell'ambulatorio antiusura Onlus di Confcommercio Roma. Ci ha raccontato di tenutari di palestre, imprenditori del settore turistico e culturale, ma anche ristoratori che si rivolgono a loro per accedere al fondo antiusura perché finiscono vittime di usurai. Ma abbiamo parlato di viaggi di Pasqua prima nel secondo blocco di Effetto Giorno, forse potremo tornare a viaggiare quest'estate grazie al certificato europeo, ma molto vicino a noi c'è invece Pasqua. Pasqua non ci si può muovere, in realtà si può andare verso le seconde case con alcune distinguo, ma insomma non è qui che vogliamo parlare di questo. Vogliamo ricordare che però Pasqua è soprattutto una festa religiosa e ci avviamo verso la seconda Pasqua in tempo di pandemia. Ma anche quest'anno niente preti in giro per la tradizionale benedizione delle case. In realtà a Milano per esempio lo facevano a Natale, ma in realtà in tutto il resto d'Italia di solito è una tradizione di Pasqua. Allora ci si inventano dei sistemi alternativi, una sorta di benedizione fai da te, Don Andrea Marianelli, è così?
Sì, è una benedizione fai da te. Abbiamo inventato, in realtà ha inventato poi niente, ecco, però non tanto la benedizione delle famiglie da fare tradizionalmente, ma la benedizione l'abbiamo chiamata benedizione della famiglia.
Della famiglia.
È la famiglia che è invitata a trovarci un momento insieme e a pregare, invocare su di sé proprio la benedizione del Signore.
Ecco, Marianelli, lei è sacerdote della parrocchia salesiana Sacra Famiglia di Firenze. Prima della pandemia, quindi già l'anno scorso non l'avevate sicuramente fatto, ma nell'anno precedente
in programma e poi
nell'anno precedente cosa facevate? Andavate casa per casa, no? Come da tradizione
casa
a benedire.
Per casa, oppure nelle case che ci invitavano, dipende un po' dagli anni. Ecco, io sono parroco qui a Firenze da un anno e mezzo. Ecco.
E invece adesso quindi, che cosa spiegate ai vostri fedeli? Cosa
questo,
fate?
Ecco. volevamo incontrare in qualche modo sempre i fedeli, ma che i fedeli si incontrassero anche tra loro. Allora abbiamo diviso la parrocchia in quattro zone e ogni sabato di Quaresima invitiamo una zona diversa e gli abitanti di quella zona sono avvisati attraverso un volantinaggio, lettere che mettiamo nelle casette della posta, così, ecco, a venire in chiesa il sabato sera alle 18:45. Ci incontriamo un attimo, una preghiera insieme, ricordare se magari durante l'anno ci sono stati qualche lutto e ce ne abbiamo avuti anche qualcuno, ecco. Quindi
quest'anno i lutti,
ecco, gli eventi belli con una preghiera. Poi benediciamo delle bottigliette di acqua, consegniamo una preghiera con anche un piccolo schema della benedizione da fare, come si fa in famiglia, ecco, quando la famiglia potrebbe riunirsi. Noi consigliamo domani, domenica a pranzo, ecco, prima di iniziare, fai in questo modo una piccola preghiera semplice alla portata di tutti, ecco, che anche.
Quindi si portano a casa la bottiglietta benedetta da voi, la preghierina se la dicono a casa per conto loro insieme agli altri familiari e la benedizione di quest'anno pasquale è andata.
Facendoci un segno di croce e tutto quanto, ecco, e poi se lo inventano un pochino loro. Qualcuno mi raccontava ha tracciato dei segni di croce con l'acqua benedetta sulle porte, ecco. Questo sì. È un po'.
Ognuno fa un po' come crede,
come il cuore gli ispira, ecco, potremmo dire così.
Certamente.
Ecco, secondo noi l'importante è che la famiglia si ritrovi un attimo insieme proprio come piccola chiesa, così a pregare, ecco, a invocare proprio la benedizione del Signore.
Assolutamente, ecco. grazie a Don Andrea Marianelli, sacerdote della parrocchia salesiana Sacra Famiglia di Firenze, per aver inventato questo sistema alternativo di benedizione pasquale. Ci fermiamo per qualche momento, poi con Giulia Crivelli lo sguardo sui giornali internazionali.